L1 Doc presente. Seven. Sette tracce per una sera. Questa sera. Roberto Milone.
L'album di cui ci occupiamo oggi, Mystery Girl, pubblicato nel gennaio del 1989, è emblematico dello stile e della vita sfortunata di Roy Orbison. Mystery Girl fu il suo ultimo lavoro originale, fu pubblicato postumo e fu un successone da hit parade in mezzo mondo. In Inghilterra e negli Stati Uniti stette in classifica per quasi un anno. Nei precedenti 25 anni Roy Orbison, artista amatissimo, uno degli eroi del primo rock and roll, aveva vissuto di nostalgia e nel revival dei vecchi fan, ma nell'oblio dei teenagers. Con Mystery Girl non soltanto sarebbe ritornato al top delle vendite, avrebbe anche dimostrato cosa avrebbe potuto ancora fare adattando il suo talento e la sua voce così caratteristica alla evoluzione degli stili rock. Invece Roy Orbison, texano, classe 1936, fu portato via da un infarto poche settimane prima dell'uscita del disco. Aveva 52 anni. Roy Orbison, detto l'Enrico Caruso del rock, il cantante dalla voce lirica e dai registri alti, appassionata, dolente, con un timbro tutto suo, che per questo motivo suonava triste anche quando eseguiva canzoni allegre, per un destino cinico, dopo aver sofferto enormi tragedie personali, morì lui, quando sembrava che la vita e il mondo della musica gli avrebbero restituito qualcosa in cambio di quello che aveva dato. Per quelli che non lo ricordano o che lo conoscono poco, vorrei inquadrare il personaggio di Roy Orbison prima descrivendone il look. Faccia simpatica, naso a punta, sorriso delicato, occhialoni scuri e una massa di capelli nerissimi, impomatati e cotonati. E poi ascoltando insieme alcuni momenti della sua canzone universalmente più famosa, ma che non fa parte del disco che presentiamo questa sera.
Pretty woman, walking down the street, pretty woman. The kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you.
Ancora buonasera amici di Radio L1, sono Roberto Milone e stiamo parlando di Mystery Girl, il disco di Roy Orbison. Con Pretty Woman, la canzone che abbiamo appena sentito pochi secondi fa, siamo nel 1964. Passeranno dunque 25 anni prima di rivedere Roy Orbison al top delle classifiche dei 33 giri. Le ragioni del suo ritorno in vetta sono dovute anzitutto al traino del successo dei Traveling Wilburys, il supergruppo creato a inizio 88 e che oltre a Roy Orbison comprendeva niente meno che George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne e Tom Petty. La band era nata da un'idea quasi per caso, quasi per gioco, per divertimento, ma spopolò nelle hit per il piacere delle radio top 100. Era un insieme di voci straordinarie per una miscela country rock e rock blues di gran classe, melodie e ritmo ideali anche per coretti da karaoke. Un altro motivo fu l'intervento filiale, oserei dire, di Bono e di Edge, cioè gli U2, che scrissero una canzone proprio per lui e lo motivarono a tornare in sala con un disco da solista. E in questo disco il suo marchio vocale veniva accompagnato da suoni più moderni. Ne venne fuori un album di tutto rispetto, non un album destinato a mutare le sorti del rock, ma di tutto rispetto, e con musicisti eccellenti a partire da Tom Petty e The Heartbreakers. Con il 33 giri Mystery Girl, Roy Orbison ripropose il suo stile e l'argomento centrale delle sue ballad. Amore in tutta la gamma, dalla infatuazione ai palpiti, fino alla passione struggente o al cuore infranto. Tutto enfatizzato dalla sua vocalità melodrammatica. Cominciamo l'ascolto col brano You Got It. Pubblicato anche come 45 giri, è il pezzo super pop che apre il disco. Mi piace immaginare cowboys e turisti ballarlo swing mentre una band lo suona live in un pub del Texas. Il testo di You Got It è un inno alla donna ideale, i più buoni sentimenti espressi da un uomo beato. Negli occhi dell'amata lui vede qualcosa di unico, qualcosa che neanche tutto l'oro del mondo potrebbe comprare, lui invece ce l'ha. Con You Got It entreremo di peso nel mondo e nello stile di Orbison. Il contenuto trova forma in quella sua voce dal vibrato emotivo che si arrampica alla ottava superiore. L'impatto easy listening da top 20, anche grazie alle chitarre e alla seconda voce di Tom Petty e Jeff Lynne, è immediato. Canta Roy. Tutto quello che desideri, tutto quello di cui hai bisogno, tutto, ma proprio tutto, tu ce l'hai. You got it, appunto.
Seven.
Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't.
You got it. Quando si dice pop music è easy listening, riprendiamo il filo dunque. A cavallo tra il 1988 e il 1989 Roy Orbison torna prepotentemente in auge. Si trova allo stesso momento con due dischi in classifica nei 33 giri, Mystery Girl e il volume 1 dei Traveling Wilburys. La divide con gente come Madonna di Like a Prayer o Prince di Batman. Per due decenni era stato nell'oblio, se non fosse stato per quei revival TV o quei concerti per nostalgici che giustificano l'esistenza di artisti di questo calibro. Per Roy Orbison, e non soltanto per lui, non si trattò dell'esaurimento della vena creativa, si trattò semplicemente del fatto che nel 1964 in America erano arrivati i Beatles, che trascinandosi dietro le migliori band beat inglesi avevano modificato i gusti, avevano aperto la strada a nuovi autori e quasi dall'oggi al domani avevano trasformato il mercato discografico spiazzando chi c'era prima. Assieme alla valanga Beatles sorse la stella The Doors, poi quella di Jimi Hendrix. Con Aretha Franklin, i Temptations, Otis Redding, anche il rhythm and blues diventava arte popolare. Per la leva che aveva fatto nascere il rock and roll dei 50 era finita. Figurarsi quando arrivarono i Cream, i Led Zeppelin e Pink Floyd. Il mondo e lo stile di Roy Orbison e di tutti i divi venuti fuori dopo Elvis praticamente non interessavano più i teenager. I giovani americani volevano ben altro ed esisteva ben altro. Con Woodstock persino Elvis appartenne al passato. Io adesso provo un po' a immaginare che effetto fa oggi un artista come Roy Orbison a ragazzi cresciuti con i Talking Heads, con i Radiohead o con i Nirvana. Ad ogni modo, difficile tenere il passo quando il mondo ti cambia davanti. ma se lo fai con eleganza, con un produttore capace di coniugare passato e presente, visto che sei stato una persona presente con ben tre qualifiche nella Hall of Fame della musica popolare, è possibile che qualcosa di buono venga fuori. Dal disco Mystery Girl ecco dunque The Only One. Roy Orbison si concede una incursione profonda in territorio rhythm and blues. Quasi ti aspetti che stia per arrivare la voce di Wilson Pickett. The Only One è un lentone da ballare, segnato dal riff iniziale della chitarra di Steve Cropper e dai fiati dei famosi Memphis Horn. Qui si parla della solitudine di chi è stato abbandonato. Roy Orbison è il portavoce dei cuori spezzati. In questo brano prima blueseggia la Elvis, poi lancia il suo celebre vibrato a inondare la canzone di malinconia e tristezza cosmica. Lui si sente l'unica persona in questo stato, appunto the only one, l'unico.
Everyone you know's been through it. You bite the bullet, then you chew it. Tie the knot at the end of your rope. Buy a book to help you. No consolation gonna come. You're the only one. Take a look through history. Recant some bits of poetry. You'll find the words still ring true. Something
che abbiamo appena ascoltato è The Only One. Amici all'ascolto, siete collegati con Radio L1, il programma è 7 tracce per una sera, sono Roberto Milone e vi sto raccontando Mystery Girl di Roy Orbison. Dicevamo che l'evoluzione degli stili alla fine del 60 aveva travolto gente che era stata protagonista di primo piano, che aveva segnato la musica popolare anglo-americana e influenzato quella venuta dopo. Ma non dobbiamo mai dimenticare che la rivoluzione musicale portata dai Beatles non nasceva dal nulla, poggiava sulle spalle di tutti quelli che poi avrebbero mandato in pensione. E i Beatles, infatti, riconoscenti, vollero Roy Orbison come apertura per i loro concerti in Inghilterra. I Rolling Stones per i loro tour in Australia. Bruce Springsteen disse che da ragazzo voleva cantare come Roy Orbison. Bono degli U2 rimase affascinato dall'ascolto di una canzone inserita nella colonna sonora di un film e, pensando a lui, assieme a The Edge, compose la canzone She is a Mystery to Me. She is a Mystery to Me l'ascolteremo tra poco come terza traccia del nostro Seven. Questo brano dimostra come Orbison avrebbe potuto usare la sua voce e il suo cuore di artista anche con musiche e atmosfere diversissime dal suo collaudato retroterra. She's a Mystery to Me è un brano da U2. L'andamento è da U2. In effetti la rock band irlandese l'ha eseguita in diversi concerti. Se vi capita di sentirli, nel ritornello Bono alza il registro vocale a suo modo. Ma una volta ascoltato cosa riesce a fare Orbison, con la sua voce lirica e ricca di armonici, si capisce perché Bono gli propose la canzone e Orbison ne fece anche un successo a 45 giri. È strano sentire il cantante dei buoni sentimenti, una pop star degli anni 60, cantare a suo modo su una melodia coinvolgente, lenta, molto tirata, col marchio di fabbrica U2, con un testo del tutto diverso dai suoi. Qui si tratta di passione dark e psichedelica. La pace suprema si raggiunge e si perde nel giro di poche ore. Lei è la donna del mistero. È una donna che di notte ti prende per mano e ti porta in un luogo tutto suo, dove anche l'amore è scuro. È una donna che gli lancia un incantesimo e lo porta in paradiso, ma quando torna alla luce lui ritorna all'inferno e in quel fuoco dell'inferno si sentirà in eterno. In questo brano Bono suona la chitarra. La sezione ritmica marca l'introduzione. Roy Orbison ingrana la marcia nel ponte prima del ritornello, che poi esalta con i suoi gorgheggi. Spero si notino le sottolineature essenziali del piano di Benmont Tench, della band di Tom Petty, che ha curato l'arrangiamento. Invero, per goderlo un brano del genere bisognerebbe sentirlo in cuffia. Nella coda della canzone, con la ripetizione del verso She is a mystery to me, Roy mette tutta l'enfasi del suo lirismo. Darkness falls and she will take me by the hand, take me to some twilight land where all but love is gray, where I can't find my way without her as my guide. Night falls, I'm cast beneath her spell.
Like a switchblade to my heart, words tearing me apart. She tears again my bleeding heart. I wanna run, she's pulling me apart. Fallen angel cries, and I just melt away. She's a mystery to me.
She's a mystery girl.
Abbiamo ascoltato la intensa versione di She's a Mystery to Me. Con questa canzone, che ripeto fu affidata dagli U2 a Roy Orbison, e la curva della sua carriera, colgo un singolare parallelismo con Johnny Cash. Molti di voi sanno che anche la carriera di Johnny Cash, arrivata alla generazione Woodstock, nelle classifiche precipitò dalle stelle al quasi anonimato. Ebbene, Cash ritornò all'attenzione dei teenager e del mercato pop grazie a un brano inciso in un disco degli U2, in Europa. Poi un festival rock e gli album American Recording lo riportarono in vetta. E curiosamente Roy Orbison morì nella stessa cittadina, e lì riposa, dove abitava e fu sepolto Johnny Cash, in Tennessee. Tanti divi della stagione del primo rock and roll cercarono spazio e visibilità alleandosi con altri ex divi. Cash e Orbison lo fecero insieme, con relativa fortuna, a inizio 1987, con il disco The Class of 55. Con loro Carl Perkins e Jerry Lee Lewis, un supergruppo che riproponeva quattro protagonisti e le atmosfere della Sun Records, appunto la generazione del 1955. La stagione dei ventenni di allora che conquistarono i teenager ovunque. Grande stagione, grandissima, ma inesorabilmente passata. Quando i gusti globali cambiano, l'abbiamo già detto, diventa dura anche per chi è stato tra i migliori. Gli stessi Beatles, per un motivo o per l'altro, nel 70 dissero basta, ed erano i Beatles. Direi che soltanto David Bowie fu in grado di modificare la sua arte e restare il genio che era per almeno 4 o 5 cambi di stile in 50 anni di evoluzione del rock and roll. Ancora oggi artisti immensi come Bruce o gli Stones riproducono se stessi. Classe, sì, stile unico, non c'è dubbio, ma il contenuto è rimasto fermo ai tempi che furono. Con il Traveling Wilburys, invece, Roy Orbison ebbe la fortuna di partecipare a un supergruppo con protagonisti di spicco, quali George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne o Bob Dylan, senza guardare soltanto indietro. E in questo caso, ritornare all'attenzione e in classifica di vendite fu molto facile. E farsi trainare al successo del suo album solista, Mystery Girl, di cui ci stiamo occupando oggi a Seven, e di cui stiamo per ascoltare la terza traccia. Questa traccia si intitola The Comedians, i comici, ed è una cover di una canzone di Elvis Costello. Costello aveva inciso questa canzone qualche anno prima nel suo album Goodbye Cruel World. Nella versione di Roy Orbison, il testo e il ritmo sono completamente modificati rispetto alla versione originale di Elvis Costello. Roy ha scelto il testo alternativo, sempre scritto dal cantautore inglese, però qui enfatizza un amore finito nella tipica poetica di Roy Orbison, che con il tono dolente della sua voce e via via salendo di registro rende ancora più tormentato il racconto. Il problema non è che non tornerai più da me, è il modo amaro in cui mi è stato detto, anche se il mio cuore soffre, dovrei brindare agli amici assenti anziché a questi comici. I comici, i buffoni, cioè the comedians, sono i due che l'hanno tradito.
I sat there alone upon the Ferris wheel, a pastel-colored carriage in the air. I thought you'd leave me dangling for a little while, a silly twist upon a childish dare. Below I saw you whispering to another man, who held the lever that could bring me down. He'd stop the world from turning at your command. It's always something cruel that laughter drowns. And I'm up while the dawn is breaking even. My heart is aching. I should be drinking a toast to absent friends instead of these comedians. I can hardly hear the music from the carousel. The wind picks up, the carriage starts to sway. As one by one the lights go out, it's closing time. I see you take his hand and walk away.
They say that you will always be the last to know. They say that all that glitters is not gold. It's not just that you're never coming back to me. It's the bitter way that I was told. And I'm up while the dawn is breaking even, though my heart is aching. I should be drinking a toast to absent friends instead of these comedians.
Siete all'ascolto di Seven, Sette Tracce per una Sera, Amici all'ascolto, una produzione di L1 Doc, un programma che va in onda in diretta streaming il giovedì, in replica il lunedì. Poi, per chi volesse, sarà possibile ascoltarlo in podcast sulla bacheca della nostra radio. Dunque, torniamo a Mystery Girl e a Roy Orbison. E quindi risentiremo questa voce dispiegarsi ancora una volta a suo modo nella canzone Careless Heart, che è la quinta traccia di Seven che trasmettiamo oggi. L'Enrico Caruso del rock valorizzava così i suoi testi melodrammatici, traboccanti di malinconia e di passione. Ma Orbison era anche un valente chitarrista, un produttore e un autore capace di creare un brano pop con strutture solo all'apparenza semplici. Le cronache lo ricordano come una persona educata, timida, mite, gli occhialoni scuri, quasi uno schermo sul palco dove lui stava al centro senza fare scene né ammiccamenti, nessun atteggiamento da gioventù bruciata. Il suo programma era cantare i sentimenti. «Voglio scrivere canzoni d'amore», disse al patron della Sun Records, l'uomo che a Memphis creò Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lewis, Carl Perkins, per lanciare nel mondo il rock and roll tra vecchio country e classico blues, con ritmi molto nuovi e trasgressione generazionale. Disse Roy Orbison: «Credo di voler essere soltanto un tranquillo cantante country che vuole cantare canzoni pop». Roy Orbison ebbe successo subito anche alla Sun, ma tornò in Texas, dove era nato. A 5 anni ebbe in dono una chitarra. Da suo padre apprese il country, da uno zio e da un vicino la struttura del blues. Era un talento formidabile che a 8 anni gli permetteva di cantare dal vivo nelle stazioni radio. La strada del successo era aperta, lui la percorse per un decennio, tra brani romantici, ballabili, country rock. 10 anni che gli valsero i titoli per essere inserito ben 3 volte nella Rock and Roll Hall of Fame. Ancora pene d'amore e ancora voce spiegata per il pezzo Careless Heart. È un brano dalla struttura molto classica e un po' retro. È una sintesi di forma e contenuto segno della storia artistica di Roy Orbison. Careless Heart vuol dire cuore distratto, cuore indifferente. A me piace tradurlo come cuore ingrato. Il testo racconta di lui che troppo tardi si rende conto di aver ritenuto scontato l'amore della sua ragazza. Lui non era capace a dare il giusto valore, finché lei giustamente non lo ha lasciato. Adesso che te ne vai, dice, sono rimasto solo. Se il mio cuore non fosse stato così ingrato, saresti stata ancora qui tra le mie braccia. Io non avrei mai voluto versare tutte queste lacrime. In effetti non siamo più a cavallo tra i 50 e i 60. Simili testi farebbero sorridere anche a Sanremo, ma sul finire degli anni 80 il pubblico glielo concesse.
Took advantage, I took it all too far.
dalla malinconia ultra melodica alla malinconia espressa con ritmo. La canzone che stiamo per ascoltare, intitolata California Blue, è un monumento alla eleganza espressiva del miglior easy country rock, ben cadenzato e intriso di ritmi americani e messicani, quello stile che noi chiamiamo Tex-Mex. Sul modo di cantare abbiamo speso tante parole, e lui, Roy Orbison, ce ne dà un altro saggio quando stira e si lancia nei suoi acuti dove vibrano gli armonici della sua voce. La sua ugola esprime suoni che palpitano, come il suo cuore, infelice per l'assenza della sua amata, visto che lui è lontano a lavorare. California Blue è una triste canzone allegra.
Working all day, and the sun don't shine. Trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from you. California blue, California blue.
Abbiamo abbondantemente parlato del modo di cantare di Roy Orbison. Non ho una gran voce, disse una volta, ma credo che è una voce che si faccia ricordare. Come sapete, non solo la rivista Rolling Stone, anche siti, giornali e ciascuno di noi, penso, tra amici, per divertimento, amiamo fare classifiche e dare voti. In tutti i settori. i migliori gruppi musicali, il miglior presentatore, il migliore regista, il migliore calciatore, il migliore cantante. Ebbene, la rivista Rolling Stone, tra le dozzine di classifiche musicali nella quale è specialista, si occupa ovviamente anche dei 100 migliori cantanti rock. Ebbene, musicisti, giornalisti, discografici, produttori hanno stabilito che nella lista dei 100 migliori cantanti il nostro Roy Orbison è situato al 13° posto. Ebbene, amici di Radio L1, siete pronti a polemizzare? Siete pronti a dire la vostra? Ecco chi sono, secondo Rolling Stone, i migliori 15 cantanti. Al primo posto Aretha Franklin. Direi che va bene, ma Elvis? Dov'è Elvis? Ad ogni modo, con Aretha sul podio, Ray Charles è secondo e eccolo, Elvis Presley sarebbe soltanto terzo. Poi Sam Cooke, John Lennon, Marvin Gaye, Bob Dylan, Otis Redding, Steve Wonder. Al decimo posto ecco il padrino del soul, James Brown. Io lo vidi in concerto e il palcoscenico sta ancora tremando. Undicesimo posto Paul McCartney, dodicesimo Little Richard. Al tredicesimo ecco Roy Orbison, seguito da Al Green e Robert Plant, altri due giganti. Io mi fermo qui. Adesso siete autorizzati a polemizzare e a inviare lettere di protesta alla rivista americana. Potrete dire, ma dov'è Janis Joplin? Ma a che posto avete messo Mick Jagger o David Bowie? E Jim Morrison, Kurt Cobain, Joe Cocker, Eminem, Michael Jackson? Ognuno di noi si esprima dal suo punto di vista, ma che lo faccia con divertimento e attento a non distruggere amicizie, perché in queste discussioni ci può anche stare. Quel che rimane è che comunque un parterre autorevole ha messo il nostro Roy, protagonista della puntata odierna di Seven, bene in alto. Quel che è certo è che il re dei re, Elvis Presley, non ebbe mai dubbi. Il più grande cantante che abbia mai sentito è Roy Orbison, disse. E noi lo ascoltiamo in All I Can Do Is Dream You. L'unica cosa che posso fare è sognarti, ultima delle 7 tracce da me scelte con cui raccontare il disco Mystery Girl di Roy Orbison. È un altro saggio vocale, con un attacco eseguito in stile crooner, con il cuore in mano, prima che la band alzi i ritmi di un ballabile country rock, veloce, morbido, coinvolgente, che avrebbe fatto la gioia degli Eagles.
I've been away from you for so long. Still every time I think of us, I get blue. But all I can do is dream you.
iniziato la puntata di Seven dicendo che il 33 Mystery Girl, pubblicato postumo, è emblematico dello stile e della vita sfortunata di Roy Orbison. La carriera di una rock star tra i 50 e i 60, uno degli artefici della nascita e del successo del rock and roll, non fu mandata in pensione soltanto perché erano cambiati i gusti del pubblico e il modo di comporre. La sua vita personale fu molto segnata da eventi tragici. Nel 1967 perdette la moglie in un incidente stradale e 2 anni dopo 2 figli nell'incendio della sua casa. Provò a riprendersi, certo, ma il massimo della tristezza e del cinismo del destino è che morì lui quando il mondo della musica stava per accorgersi di nuovo di lui e gli dava l'occasione per ritornare in vetta. In effetti, 2 33 giri in contemporanea scalarono la hit parade, ma il primo che doveva gioirne non c'era più. Il portavoce dei cuori infranti si era spento per un infarto a soli 52 anni. Era il dicembre 1988. L'autore di Pretty Woman non poté neanche godersi il nuovo successo della sua canzone più famosa, colonna sonora dell'omonimo film con Julia Roberts. Dopo la sua morte, con il meglio della storia artistica tra live e compilation, furono pubblicati almeno 30 dischi. Per chi volesse avere una buona sintesi della carriera di Roy Orbison, suggerisco un doppio CD e un video, anch'essi pubblicati postumi, intitolati Black and White Night. Si tratta di uno show televisivo dedicato tutto a lui, sempre misurato al centro del palco, chitarra a tracolla, faccia simpatica, occhialoni neri, capelli nerissimi, tinti e cotonati, mentre tutti intorno si divertono. Pubblico felice in attesa di applaudire ogni suo enfatico vibrato lanciato verso le note alte e i musicisti formidabili a suonare e a fare il coro. Bruce Springsteen, John David Southern, Jackson Browne, Elvis Costello, Bonnie Raitt, Tom Waits, più James Burton con quella che era stata l'ultima band di Elvis Presley. Ne ripeto il titolo, Black and White Night, notte in bianco e nero. E allora, buonanotte da Roberto Milone e da Radio L1, amici miei, e che sia una notte a colori. Mi auguro che per qualcuno Roy Orbison sia stato una scoperta interessante, per altri un piacevole ripasso. Un saluto a tutti voi.
Avete ascoltato?
Seven. 7 tracce per una sera.